Buonasera, diamo inizio alla seduta odierna, 30 gennaio 2017, del Consiglio Comunale. Passo la parola al segretario comunale per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Leoni, Pedersini, Amellini, Gardini, Benatti, non c'è,
Assente giustificato per lavoro.
ok, ah. Di Nardo, Baroni, Tebasti, Rubbiani,
Presente.
Vandelli,
Presente.
Moscatti,
Presente.
Mazzacurati.
Presente.
Vai Paola.
Al primo punto, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 19 dicembre. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale seduta precedente del 28-11, voti favorevoli unanime. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Campogalliano e la Provincia di Modena per la realizzazione di una rotatoria, voto unanime. Approvazione programma triennale lavori pubblici 2017-19 relativo elenco annuale 2017, voti favorevoli 7, un contrario Mazzacurati, 3 astenuti Rubbiani, Vandelli e Moscatti. Piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, articolo 58 del DL 112/2008, voti favorevoli 7, un contrario Mazzacurati, 3 astenuti Rubbiani, Vandelli e Moscatti. Verifica quantità e qualità di aree fabbricate a destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, voti favorevoli 7, un contrario e 3 astenuti come prima. Bilancio di previsione 2017, servizi a domanda individuale, approvazione tasso di copertura in percentuale del costo di gestione, voto favorevoli 7, un contrario 3 astenuti, Rubbiani, Vandelli e Moscatti. Approvazione del documento unico di programmazione 2017 relativa alla nota di aggiornamento, voti favorevoli 7, un contrario Mazzacurati, 3 astenuti, Rubbiani, Vandelli e Moscatti. Approvazione del bilancio di previsione, voto favorevole 7, un contrario Mazzacurati, 3 astenuti, Rubbiani, Vandelli e Moscatti. Interrogazione presentata dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra, protocollo 9896 del 26-11-2017.
Qualcuno ha la parola? Quindi qualcuno ha la parola? Niente, mettiamo direttamente in votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Unanimità favorevole. Posso andare?
Sì, vai Paolo.
Punto numero 2. Approvazione di modifiche al regolamento, organizzazione, strumenti, modalità dei controlli interni. Passo la parola direttamente alla segretario comunale, la dottoressa Rocchi. Soltanto una frase per dire che, come abbiamo anche già osservato in commissione, nella prima commissione, sono atti che siamo tenuti a fare per adeguarci alla norma nazionale. Inutile dire, lo diciamo lo stesso, che si tratta di atti dovuti, però il tema è molto importante perché tutto quello che riguarda l'anticorruzione, tutto quello che riguarda un tema molto sentito da tutti noi, quindi non ci dimentichiamo, pur approvando questi atti anche, soprattutto formali, il contenuto di cui parlano. Ecco. Dottoressa Rocchi, prego.
Questa sera quindi siamo qui chiamati ad approvare due delibere che sono collegate allo stesso argomento. Il primo è, come ha anticipato il sindaco, quindi è una modifica obbligatoria in quanto adeguiamo il nostro regolamento dei cosiddetti controlli interni alla norma che è stata modificata dal decreto legislativo 97, il quale ha modificato sia la legge 190, quella cosiddetta anticorruzione, sia il decreto 33 del 2013 in materia di trasparenza. In materia di trasparenza. Che cosa prevedeva in sintesi il nostro regolamento? Il nostro regolamento, che era omogeneo, uguale in tutta l'Unione, quindi anche negli altri comuni, perché era stato fatto insieme all'epoca nel 2013, prevedeva che l'organo di indirizzo approvava, che cosa? Approvava il piano anticorruzione, che voi sapete che è un piano triennale. Che viene aggiornato annualmente. Quindi noi in questi, per capirci, 3 anni, sia qui a Campogalliano, a Soliera, in Unione e anche a Carpi, a Novi, è stato sempre approvato dal Consiglio Comunale. Mentre nella realtà, diciamo che quando fu adottato il regolamento, in primis non era chiaro che cosa si intendeva per organo di indirizzo. Dopodiché in realtà era già stato chiarito da interpretazioni anche date dall'ANAC che l'organo che avrebbe dovuto approvare il piano anticorruzione era già la giunta, diciamo, già da tempo. Noi però, per scelte anche di altro tipo, avevamo mantenuto ancora questa distinzione nel regolamento. Ora invece, insomma, è intervenuta normativa, quindi è un obbligo di legge, lo ha chiarito in maniera definitiva che l'organo che approva quindi il piano anticorruzione è la giunta. Per cui noi andiamo adesso naturalmente a riformulare, a rivedere l'articolo 6 del nostro regolamento in questo senso. Diciamo che entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base del piano nazionale, soprattutto il comma 3, anticorruzione, approvato dall'autorità nazionale anticorruzione e dei suoi aggiornamenti, che costituisce atto di indirizzo degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio Comunale con atto separato o all'interno dei documenti di programmazione strategico-gestionale e che possono avere valenza annuale o pluriennale, su proposta del responsabile, è approvato dalla giunta comunale, ecco la parola, un piano triennale di prevenzione della corruzione soggetto a aggiornamento annuale, e poi c'è tutto il distinguo. Ecco, qui inserisco anche l'altra delibera e naturalmente la illustro in maniera insieme, visto che sono strettamente connesse e collegati, perché quindi chiaramente in questo quadro la distinzione a questo punto viene riportata come doveva essere originariamente, cioè il Consiglio che cosa fa a questo punto? Non interviene? Sì, invece il Consiglio interviene perché fissa gli obiettivi strategici. E quindi questo è molto importante perché riporta al Consiglio Comunale una competenza che appartiene al livello del Consiglio Comunale, che è quello di fare atti che hanno una valenza di tipo generale, non tanto dal punto di vista pratico e attuativo. Quindi il Consiglio definisce gli obiettivi strategici sulla base di questi, che sono, possono essere sia su base annuale che su base triennale. Dove li definisce? Ecco. La novità di questa sera è anche questo: noi questa sera, non avendoli finora approvati e riportando la competenza in capo alla Giunta, facciamo con la delibera dopo approvare gli indirizzi strategici al Consiglio Comunale e li facciamo con valenza triennale naturalmente, perché questi obiettivi poi li andremo, cioè adesso poi li guardiamo, naturalmente hanno una valenza che riguarda l'intero piano con durata triennale. Finito questa vigenza, diciamo, del triennio, noi diciamo che cosa? Che il Consiglio può anche esprimerli in un altro documento di natura programmatoria, che è naturalmente il DUP, che riteniamo che sia la fase, lo strumento più corretto. Quest'anno noi naturalmente siamo in questo, non possiamo più, l'abbiamo già approvato noi avendo approvato il bilancio, quindi facciamo un atto dopo, distinto, separato, nel quale fissiamo gli obiettivi strategici. Per cui ecco, viene riformulato l'articolo 6 in questo modo, intendendo anche questo, e abbiamo poi tolto l'ultimo comma che prevedeva una relazione che era sfasata nei tempi, perché in realtà ogni anno l'ANAC sta dando la proroga a, io l'ho fatta entro il 16 gennaio, che era la proroga data normalmente dall'ANAC, ed è anche logico perché bisogna aspettare che l'anno finisca. Insomma, il 15 dicembre è una data che non ha tanto senso, tu aspetti di aver compiuto tutta l'attività, di fare il monitoraggio e di arrivare poi a fare la relazione conclusiva, quindi ha un senso quella data lì. Io spero che poi d'ora in avanti quella data lì di gennaio sia poi quella che venga poi definita, secondo me, in maniera fissa. Quindi noi andiamo, cosa facciamo? Come vi dicevo prima, andiamo a modificare in questo senso e la rendiamo immediatamente eseguibile il regolamento, in questo senso ci omogeneizziamo, è un'operazione che si sta facendo, farò anche a Soliera, che si fa anche, è stata fatta in Unione, o si farà nei prossimi giorni anche a Carpi, da questo punto di vista, quindi ci adeguiamo e con l'altro atto noi andiamo ad approvare gli indirizzi generali. Come vogliamo fare? Continuo nell'esposizione degli indirizzi generali a questo punto, poi è chiaro che li votiamo separati. Negli obiettivi strategici, che cos'è che noi andiamo a dire per questo triennio 2017-2019? Naturalmente si confermano qualche cosa avevamo scritto nel DUP, diciamo non in maniera approfondita, quindi c'è una parte che riguarda sia la trasparenza che la lotta all'anticorruzione, quindi noi confermiamo gli obiettivi strategici che sono contenuti nel DUP. Confermiamo la necessità di dare continuità all'attuale struttura, perché non è che il piano si rifà da zero ogni anno, anzi il piano va visto, è uno strumento dinamico. Se voi andate nella sezione amministrazione trasparente e anticorruzione, voi vedete che partiamo fin dall'inizio, dal 2013, e poi è stato aggiornato di anno in anno ed è stato naturalmente nettamente anche integrato e completato. E perché lo facciamo? Lo facciamo perché l'ANAC ogni anno fa una delibera in cui dà questi indirizzi generali, a quale noi diciamo dobbiamo fare riferimento, che per noi sono un punto di riferimento. Punto di riferimento naturalmente da adattare alla realtà che andiamo a esaminare, perché questi sono indirizzi generali dati a tutta la pubblica amministrazione, ma naturalmente devono essere poi calati sulla realtà territoriale. Quindi noi diciamo che diamo continuità all'attuale struttura, ricercando, e questo è importante, possibili sinergie anche a livello di unione per gli aspetti operativi e organizzativi. E qui viene in gioco, voi sapete che è stato costituito da poco, anche quest'anno, nel 2016, il tavolo permanente per la legalità a livello di unione. È un progetto che ha avuto anche un finanziamento da parte della regione. Da questo punto di vista sono stati fatti diversi incontri quest'anno, io sono andata, c'è stato l'incontro qualche giorno fa insieme con la collega di Carpi dell'Unione, l'autoressa Tinti, che è la responsabile un po' di questo tavolo, insieme a tutti i soggetti che costituiscono il tavolo permanente, proprio anche per sentire un po' le loro opinioni e fare un resoconto, un monitoraggio anche dell'attività svolta. Cioè, riteniamo che questo possa essere uno strumento di ausilio, affiancamento, diciamo, alle nostre politiche di prevenzione della corruzione. Quindi continuiamo, naturalmente si dà indicazione di procedere all'aggiornamento costante. Vi ricordate, l'anno scorso abbiamo fatto una bella analisi del contesto esterno e interno, naturalmente anche quest'anno ci sto lavorando, andiamo a vedere anche gli ultimi dati, perché è chiaro che va sempre aggiornato, quindi nel bene e nel male da questo punto di vista. Quindi tutti i dati che noi possiamo riuscire ad incrementare saranno naturalmente oggetto di questo lavoro, e quindi anche qui diciamo che valorizziamo gli apporti che ci può fornire il tavolo permanente. Si dà indicazione di procedere nella costante verifica eventuale e conseguente o implementazione o modifica dei processi a rischio e dei rischi specifici da mappare, con riferimento sempre alle indicazioni che dall'ANAC, che ha dato anche quella delibera dell'agosto del 2016. Anche qui tra le misure, e poi nello specifico ne indichiamo tre di carattere generale: la formazione, per la quale ricercare ogni idonea sinergia a livello di unione delle terre d'argine. Ecco, su questo vi informo che è stato fatto un bel programma quest'anno, perché noi non avremmo avuto le risorse economiche per fare una formazione degna di tale nome per i nostri dipendenti. E adesso vi leggo un po' i corsi che sono stati fatti nel 2016, che sono nella relazione, e sono stati organizzati in sede di Unione Terre d'Argine. Quindi c'è stata una giornata dedicata a alcuni dipendenti di prevenzione della corruzione e attività di controllo degli accertamenti anagrafici, alla quale hanno partecipato per Campogalliano 5 dipendenti. Poi c'è stato un corso di rating e di legalità e competenze dell'autorità garante della concorrenza del mercato, al quale hanno partecipato 3 dipendenti del comune. Un corso sul nuovo codice dei contratti, quindi, che ha riguardato naturalmente tutto il nuovo codice, al quale hanno partecipato 3 dipendenti. Un corso di 3 giornate per la promozione per la cultura della legalità e supporto di una rete unionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso, quello che dicevo che fa parte, organizzato dal tavolo, al quale hanno partecipato 3 dipendenti. Ed è stato effettuato il secondo modulo di formazione sul tema etico della reputazione organizzativa, che è un corso bellissimo che sta facendo l'autoressa Righetti, che è una psicologa del lavoro, che ha fatto già un primo modulo rivolto ai capi settori, alle figure dirigenziali. Il secondo l'abbiamo aperto anche a altre figure che non siano solo apicali, diciamo, responsabili anche di servizio, al quale hanno partecipato 7 dipendenti, e abbiamo stabilito che questo modulo proseguirà anche nel corso del 2017. È chiaro che mettendosi insieme riusciamo a fare, con un'attività interna in house cosiddetta, e anche con alcuni esperti esterni, riusciamo veramente a coniugare l'efficienza, a far partecipare molti dipendenti in una sede unica, a razionalizzare il tutto. Quindi insomma questo è molto importante, quindi noi continueremo, naturalmente uno degli indirizzi più importanti su questo fronte. Poi la manutenzione dei regolamenti dell'ente e l'adozione di ogni altro strumento che consenta di intervenire in modo di assicurare certezza e trasparenza delle regole che l'ente applica. E l'altro importante input è la digitalizzazione dei procedimenti e l'accesso online ai servizi da parte dei cittadini, e questo è un processo che naturalmente facciamo insieme al SIA, che è quello che ci deve, che è il nostro sistema informatico associato, che è in unione, che naturalmente è lo strumento che ci dà gli strumenti informatici per poter riuscire a rendere accessibile online molti dei procedimenti che noi abbiamo. Quindi abbiamo già iniziato questo lavoro, naturalmente sarà incrementato nei prossimi anni. Naturalmente attuare una costante azione di monitoraggio sul piano e sui risultati, e dovrà procedere quindi il responsabile della prevenzione, cioè io, in merito agli obiettivi strategici, traducendoli nei contenuti del piano. Per quanto riguarda la trasparenza, anche qua si confermano gli obiettivi contenuti nel DUP legati alla trasparenza. Vanno mantenuti e, se possibile, implementati i livelli aggiuntivi di trasparenza realizzati attraverso il sito internet e la sezione amministrazione trasparente. Vi dico già che una delle lamentele che spesso, per esempio, il tavolo permanente ha sollevato il tema, e dice: va bene, l'amministrazione trasparente è un bellissimo strumento, però è molto tecnico e per addetti ai lavori, ed è vero, perché se lo si legge a volte si fa anche fatica fatica. Chi sa muoversi riesce a trovare, però non è così di facile lettura. Quindi loro suggerivano anche di fare un sito, insomma, che abbia anche una sua leggibilità. Quindi è questa su cui magari proveremo a lavorarci da questo punto di vista, perché è veramente un approccio diverso, magari non con tutte quelle notizie, ma le notizie che possono essere più, immagino che concorderete, rilevanti. E poi va reso attivo e informato l'accesso civico, perché è la novità che è entrata con il decreto legislativo del 97, quindi anche attraverso predisposizione pensiamo di fare insieme anche uno specifico regolamento, naturalmente insieme anche alla collega, perché questa è una novità dell'agosto di quest'anno e quindi ed è giusto anche regolamentarlo. Quindi questi sono gli obiettivi strategici per il triennio.
Allora, Paola. Bene, domande o altrimenti passiamo alla discussione, dite voi. Rubiani.
Grazie Sindaco. Solo una questione relativa, c'è un continuo riferimento nella delibera 2 evidentemente agli obiettivi strategici contenuti del DUP.
No, non è DUP, dice obiettivi strategici definiti dal Consiglio Comunale con atto separato all'interno dei documenti di programmazione. Intendevi questo? Marco, non ho capito.
Aspetta, sì, no, qui al punto ritenuto di fissare per il triennio pagina
sì, del prima delibera
prevenzione della corruzione 1.1 si conferma il titolo contenuto del DUP documento di programmazione approvato con l'atto consigliere 19 dicembre 2016.
Sì, ma nel DUP qualcosa c'è, intendo dire quello, capito?
Non l'ho trovato.
C'è una parte però sulla corruzione, c'è, sì, c'è una, non mi ricordo più adesso quale sezione è, però c'è una sezione piccola, no? Però c'è qualcosa.
Può essere, allora
sì,
mi è sfuggito.
Intendevo quella parte lì.
Chiedevo quello che vale evidentemente per tutti e due, sia anticorruzione che trasparenza.
Sì, 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 c'è, è un accenno, ma c'è qualcosa. C'è.
Lo giro con più calma, grazie.
Sì, sì.
Altri? La parola? Domande se ne avete, altrimenti passiamo. Qualcuno deve fare delle domande? Domande no? Allora passiamo agli interventi. Altrimenti le dichiarazioni di voto. Dichiarazione? Mazzacurati.
Sono favorevole all'approvazione di questi documenti, queste delibere, perché sappiamo che comunque l'anticorruzione è un fenomeno che grava molto pesantemente sulle tasche dei cittadini anche, infatti calcolato circa che gravi sulle spalle dei cittadini per circa 60 miliardi e quindi mi sembra doveroso che le amministrazioni si adeguino a una materia che cerca di regolamentare i rapporti tra la concorrenza tra la concorrenza privata e i rapporti con la pubblica amministrazione. Spero però che, a differenza di quella che è la norma, che è a mio parere una mera come posso dire oggettizzazione di quelli che sono i processi, venga unita quindi la sensibilità delle amministrazioni che devono fare realmente formazione e dare una diffusa cultura di legalità non solo all'interno dell'amministrazione, quindi di chi lavora poi all'interno della PA, ma anche per i cittadini, perché è vero che la corruzione si combatte quando c'è una diffusa cultura di legalità. Quindi spero che a questa mera approvazione di una delibera ci sia un reale interesse anche di questa amministrazione di portare avanti programmi che siano indirizzati a questo tipo di cultura.
Altri? No? Niente, metto in votazione. Dichiarazione di voto? Camellini.
Grazie. Il voto del nostro gruppo sarà favorevole su entrambe le delibere. Io volevo solo sottolineare un punto, ne prendo uno sui tanti, ma ci teniamo abbastanza, direi, è quello della formazione. Lo dico velocemente perché ricordo negli anni scorsi, insomma negli ultimi 5-10 anni, il tema formazione spesso è stato dibattuto anche in consiglio dicendo che non c'erano le risorse, i soldi o le possibilità di fare formazione tante volte. Quindi credo che il fatto di sfruttare le potenzialità e anche le competenze e anche le risorse, in questo caso dell'Unione, così come si fa anche per la scuola, per la formazione, sia una cosa molto importante. La formazione questione la vedo su due aspetti diversi. Da un lato capisco anche che le ore di formazione sono anche ore, tra virgolette, capiamoci, sottratte al lavoro quotidiano dei dipendenti, e in un periodo in cui le risorse sono limitate, i dipendenti non vengono sostituiti, insomma anche la formazione posso capire che possa anche diventare in certe occasioni anche un peso, però penso che sia anche un riconoscimento doveroso ai nostri dipendenti, verso i quali per consentirgli di lavorare anche meglio, appunto di anche accrescere le loro competenze, il Comune e l'Unione forniscono formazione, quindi anche un riconoscimento nei confronti di chi tutti i giorni lavora su temi anche complicati, nei confronti dei quali senza una formazione adeguata si farebbe fatica, penso, a districarsi. Il tema della trasparenza e anticorruzione è un tema molto complicato, con molte norme anche sovrapposte e anche molto dettagliate, quindi penso che entrare nel dettaglio con corsi di formazione anche a livelli diversi sia, insomma, una cosa doverosa, ma anche, insomma, che penso possa far crescere il nostro ente. Quindi siamo contenti e il voto è favorevole su entrambe le delibere.
Grazie. Rubiani.
Grazie. Noi voteremo a favore della prima, perché è tra l'altro un atto dovuto sostanzialmente, come ha spiegato bene la dottoressa Rocchi, ma ci asterremo sulla seconda perché c'è questo continuo rinvio ai contenuti del DUP che è un po' troppo sottinteso, nel senso che rinvia all'approvazione degli aspetti strategici contenuti nel DUP, senza stare troppo a sottilizzare quale tipo di aspetto strategico, e quindi ci asterremo ovviamente su questa seconda delibera. E nell'occasione di questa dichiarazione di voto condivido quanto ha detto il capogruppo Camellini sul fatto dell'importanza della formazione, e è interessante che un numero significativo di dipendenti comunali abbiano potuto farsi una cultura, anche perché tutti parliamo tranquillamente di corruzione e di anticorruzione, di trasparenza e di necessità della stessa, poi in realtà in tanti piccoli atti quotidiani non ci rendiamo conto che stiamo agendo esattamente al contrario. Quindi la formazione come elemento di base comune per partire e fare davvero un'opera in tal senso ci convince. Bene, tutto qui, grazie.
Altri? Moscatti?
Nel condividere l'apprezzamento per il lavoro che viene fatto e che sta venendo fatto soprattutto negli ultimi anni per quanto riguarda la formazione sull'anticorruzione, e sul cui tema ci siamo già spesi molto l'anno scorso, abbiamo già detto molto l'anno scorso, ne approfitto per fare una piccola postilla e dare un suggerimento, o meglio fare una richiesta. E è possibile portare da parte dei dipendenti o dei dirigenti comunali che hanno partecipato a questi corsi anche una testimonianza a favore dei consiglieri comunali? So che la giunta appunto ha partecipato a corsi inerenti e indirizzati su, e no, forse sbaglio da questo punto di vista, allora a maggior ragione penso che potrebbe essere molto interessante anche per noi, sebbene e questo limiterebbe le spese perché non dovremmo fare un corso esterno fatto da un formatore, ma avere un riferimento, un trasporto verso l'interno in questa direzione. E nel condividere appunto questo apprezzamento, il nostro voto sarà favorevole su entrambe le delibere.
Dico due cose, dovevo dirle prima delle dichiarazioni di voto, però una è per rispondere al consigliere Moscatti. Effettivamente adesso al tavolo della legalità, come giunta dell'Unione, abbiamo partecipato, insomma, tutta la creazione anche, quindi su queste cose ci siamo stati, e stop. E ho già richiesto, se devo essere sincera, già insomma, prima di Natale, di prevedere quest'anno un momento, un paio di momenti anche per giunta barra consiglieri, insomma gli amministratori, adesso vediamo, perché effettivamente è una cosa che fanno tutti come macchine pubbliche e dipendenti, ma ne facciamo parte anche noi, e bisogna che siamo consapevoli se non di tutte le parti, quelle più amministrative e tecniche, però alcune cose sì, anche perché lungi da noi fare o non fare qualcosa che deve essere fatto o non deve essere fatto nell'ignoranza di non saperlo, ecco, insomma, quindi perché poi può essere, insomma, e quindi l'avevo chiesto e mi fa piacere, quindi siamo d'accordo, insomma. E invece per quanto riguarda il discorso della legalità diffusa, quindi non soltanto qua stiamo parlando, insomma, della macchina dell'ente pubblico, della macchina comunale e dell'Unione, vi ricordo che quest'anno l'avevamo già scritto, direi che fosse anche nel DUP, ma come l'anno scorso il tema culturale era nel 2016 Il cibo quest'anno è la legalità. Siamo un po', stiamo finendo di approntare il programma col settore cultura, anche abbastanza ricco, se riusciamo a fare quello che abbiamo in mente, che abbiamo abbozzato. Poi ovviamente ve ne daremo comunicazione, proprio perché, per rispondere anche insomma a quello che diceva la consigliera Mazzacurati, effettivamente c'è bisogno di riappropriarci anche di un linguaggio comune su questo tema e di riparlare davvero di legalità. E quindi nel 2017 e forse anche nella prima metà del 2018 lavoreremo su questo tema a livello culturale. Bene, mettiamo in votazione allora il punto numero 2, approvazione di modifiche al regolamento chiamato organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni. Chi è a favore? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità. Ormai guardo sempre Rubiani.
Lo sapete, va bene.
Come sopra?
Va bene. Come sopra? Dai,
bene. No, lo devo dire. Lo devo dire?
Ah.
Allora, sull'immediata eseguibilità Rubiani si astiene.
Sì, vabbè, ma invece è necessario. Cioè, per approvare gli indirizzi in bisogno. È necessario, tecnicamente parlando, ecco, voglio dire.
Poi.
Vai.
E punto numero 3, approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2017-2019. Chi è a favore? Centro-sinistra Insieme per Campo Gagliano e Futuro per Campo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Progetto Campo Gagliano e Cambio Campo. Immediata eseguibilità come le votazioni del numero del punto?
Okay.
Bene. Punto numero 4, l'ordine del giorno presentato dalla lista civica centrodestra Progetto Campo Gagliano ha oggetto ordine del giorno investiamo per risolvere i problemi ambientali. E do la parola al gruppo Progetto Campo Gagliano per l'illustrazione. Rubiani.
Sì, grazie Sindaco. La leggo semplicemente, così credo che abbiamo avuto occasione forse di leggerla tutti, ma insomma ecco, è breve. Negli ultimi anni sono sorti diversi problemi ambientali che non sempre hanno trovato soluzione definitiva e spesso hanno comunque creato preoccupazioni o sono stati generatori di ansie nella comunità. Alcuni in particolare, odori, potabilità dell'acqua e dell'acquedotto, hanno creato polemiche a volte gratuite e comunque sono stati fonte di discussione anche accesa da parte dei cittadini. È necessario attivarsi per evitare il ripetersi delle stesse o di simili situazioni. Occorre quindi investire in questa direzione per ottenere risultati definitivi o per monitorare nel tempo i problemi non risolvibili direttamente, per garantire ai cittadini un ambiente sano e sicuro. Considerato quanto sopra esposto, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a creare uno spazio di spesa nel bilancio di previsione 2017 relativamente alle politiche ambientali e definire, non appena le condizioni di bilancio lo permetteranno, un fondo di almeno 25.000 euro a disposizione dell'assessore all'ambiente, vincolato a monitoraggio della qualità dell'acqua con analisi specifiche a marzo e giugno, eseguite da laboratori terzi in parallelo all'analisi eseguite dal distributore e o da ARPA, iniziare e completare un'attività di ricerca delle cause che originano gli odori in collaborazione con laboratori terzi specializzati in queste indagini, affrontare le emergenze ambientali che malauguratamente si verificassero. 2. A mantenere fino a fine mandato tale fondo per completare le soluzioni del problema odori e per risolvere altre problematiche ambientali che insorgessero. I consiglieri Rubiani, Marco, Vandelli, Valeria. Spiego due cose. Sì, ma perfetto. Perché questa proposta di ordine del giorno? Perché oggettivamente discutere sui social degli odori o del glifosato è una cosa avvilente. Poi quello che è triste ancora di più e che a volte lì si passano i limiti, cioè ci si scrive della roba assurda senza motivo, crea strascichi e un'animosità che poi bene o male il paese subisce anche nella vita di tutti i giorni. E allora ci siamo detti, va bene, proviamo a prendere il problema, a metterci due lire e arrivarci fino in fondo. E l'altra cosa che è diciamo diversa dal solito in quest'ordine del giorno è la richiesta di attivarsi in queste indagini attraverso laboratori terzi, quelli che di solito ce le fanno. Perché? Non perché non ci fidiamo di chi ce le fa, ma perché, come scrivevo in questi giorni anche a Capogruppo Camellini, è la metodica standard per capire quanto sono buone dei risultati e quanto sono invece da riproporre, da rifare, non è cattivo, è solo da rivedere, da rifare. Voglio dire, per fare un esempio banale, se l'analisi dei contenuti di alcuni materiali nell'acqua, di alcune materie nell'acqua, è uguale tra due laboratori o tra tre, meglio ancora, perché noi ne avremmo due più uno terzo, siamo sereni e tranquilli con tutte le metodiche del mondo, quella è la risposta. Viceversa, se sono diverse, non è che una è buona, quella che piace a me, e l'altra è buca, quella che non piace a me. È un invito ai due laboratori di prendere i campioni delle controanalisi che, come tutti i laboratori, li devono tenere lì bloccati e rifare le analisi fino a quando insieme non colgono qual è l'analitica giusta, l'analisi almeno qualitativa, corretta. Sulla quantitativa qualche virgola ovviamente è impossibile che collimi esattamente, ma gli ordini di grandezza sì. Questa è la novità, diciamo, rispetto allo standard che utilizziamo. Finché ho la parola ne approfitto per aggiungere due cose, visto che c'è stato un tentativo che ho apprezzato da parte del capogruppo Camellini di avviare un argomentare su questo. Purtroppo era un dialogo a due, non a quattro, ci sarebbe piaciuto che fosse allargato, ma fa niente. L'almeno, assolutamente d'accordo a tirarlo via, l'ho scritto e lo ridico, cioè non è almeno 25.000 euro, era perché non sappiamo cosa capita domani. Sappiamo cosa potremmo spendere oggi per cominciare l'indagine odori, ci sono laboratori test specializzati, siamo sotto i 15.000, tra i 12 e i 15.000 euro. Tra l'altro, recentemente si è attrezzata per una parte di questi lavori anche l'ARPA provinciale, nella quale il responsabile è anche responsabile della struttura dei NASI, diciamo così. E quindi probabilmente si potrebbe spendere meno, ma è da verificare. E l'altra sono le spese delle indagini sull'acqua, che se facciamo i soliti 5-6 campioni che sono stati fatti e li ripetiamo due volte, andiamo a finire sui 2.000 euro, poi se c'è un'analisi da rifare perché non collima, si fa presto arrivare a 3 o 4. Quindi i 25 erano legati a circa 20.000 euro per queste due impostazioni, e metti caso che salti fuori un problema diverso, l'assessore all'ambiente non deve sperare nel fondo di riserva, ma sa che ha in un cassetto 5.000 euro per cominciare un'indagine, per vedere qualche dato prima che cominci la guerra sui social. Da ultimo, così lo completo, visto che l'ho scritto e magari non tutti l'hanno letto, se avanzassero questi 5.000 euro, risolvessimo i problemi, grazie a Dio, e mantenere il fondo potrebbe permettere di avviare un'attività di incentivazione della rimozione delle coperture in amianto che abbiamo censito, per le quali probabilmente la Regione ripeterà, come ha fatto in passato, un'incentivazione, ma voglio dire, se aggiungiamo incentivo a incentivo, acceleriamo la soluzione del problema. L'idea che avevamo in testa era quello che viene definito fondo rotativo, cioè ti anticipi i soldi, tu me li rendi un po' per volta e nel giro di alcuni anni, 5, 7, 10, il fondo ha una dotazione tale che poi si alimenta da solo, e perché il problema nel frattempo sta scendendo. È tipico del sistema industriale italiano, del rapporto tra Stato e sistema industriale. Questo era, grazie.
Grazie consigliere Rubiani, a chi la parola? Camellini.
Grazie. Sì, intervengo io, così concludiamo il discorso già intrapreso via sui social, in questo caso in modo molto, molto civile. Premetto un paio di questioni, poi dopo vado nel dettaglio dei punti già un po' condivisi con, o comunque scambiati con Rubiani, in modo abbastanza veloce, insomma. La prima cosa che volevo dire è che questo ordine del giorno si inserisce, a nostro parere, all'interno di una serie di attività che da una parte l'amministrazione, da una parte gli enti preposti fanno in modo costante ogni anno e hanno già avviato, in particolare gli enti preposti, parliamo spesso di ARPAE e anche AIMAG per un certo, da un certo punto di vista, probabilmente, poi su questo magari i dettagli li avremo nelle prossime settimane barra mesi, anche per quest'anno hanno già forse programmato al loro interno attività magari anche ulteriori in questo senso verso Campo Gagliano. Ce lo auguriamo, quindi questo è un pacchetto di azioni che tutte insieme complessivamente penso possano dare un bel contributo nel cercare di risolvere o capire meglio queste problematiche. La seconda cosa è sul titolo, che va bene così, non voglio cambiarlo, però per capire che stiamo parlando di problemi un po' particolari, si dice risolve i problemi ambientali, se penso agli odori ed alcune esperienze anche di altri comuni, non sempre si sono risolti, noi lo auspichiamo, però è un problema molto particolare, quindi ce lo auguriamo, però siamo chiari anche verso la cittadinanza, noi ci mettiamo il massimo impegno a tutto tondo, però è chiaro che il problema odori speriamo di individuarlo, ma insomma è molto complicato. E problemi ambientali sull'acqua, il discorso glifosato è nato da un'indagine che conosciamo bene. Io mi auguro che non ci sia nessun problema, perché in realtà non si è poi ben capito la realtà, quindi il nostro obiettivo è fare tutte le indagini possibili, anche qua nell'auspicio che il problema non ci sia, se ci dovesse essere ovviamente poi approfondiremo e cercheremo di risolverlo. La terza cosa, ho apprezzato nell'ordine del giorno, Rubiani l'ha ricordato, e su questo tema siamo perfettamente d'accordo, che questi argomenti comprensibilmente causano ansie a tutti, probabilmente a chi più a chi meno, ma un po' a tutti. Le polemiche ci possono anche stare, polemiche gratuite secondo noi non ci devono stare, polemiche fatte in un certo modo sugli strumenti di informazione e comunicazione che ci sono oggi, spesso lasciano il tempo che trovano, insomma, e quindi siamo concordi sul fatto che questi argomenti vanno affrontati in modo molto aperto, con le polemiche che ci possono stare, però insomma nei toni civili e per cercare una soluzione, non per cercare di condannare qualcuno e poi non sapere neanche chi, tra l'altro. Per arrivare sui punti che Rubiani e Vandelli hanno proposto, i 25.000 euro penso che siano una soglia un po' massima in questo momento, quindi va bene così. Per quanto riguarda l'analisi delle acque, appunto abbiamo chiesto di stare un po' più larghi con i tempi, quindi Rubiani indicava inizio primavera, inizio estate, penso sia più ragionevole primavera, spero che ci siano tempi tecnici di farlo, però insomma diciamo primavera, inizio estate è già meglio, perché poi penso che l'amministrazione dovrà fare le sue scelte, ci saranno degli incarichi o qualcos'altro, per cui insomma si stiamo un po' più larghi, penso che siano ragionevoli. È chiaro che a questo punto occorrerà appunto, penso anche che le analisi siano prossime o le stesse di quelle che vengono fatte dagli altri enti per avere riscontri, quindi insomma anche in questo caso occorrerà confrontarsi con gli altri enti di controllo e trovare un po' un accordo su questi periodi che sono probabilmente più opportuni. Sugli odori, Rubiani proponeva un tipo di indagine, se ho ben capito, insomma abbastanza particolare, non so se ARPA e questa indagine precisa la può attuare proprio la stessa, forse in parte, comunque al di là di questo, sull'importo penso che la cifra indicata possa essere questa ragionevole, poi io non sono competente in materia, però insomma penso che parliamo di questo ordine di grandezza, quindi ci sta anche l'importo di 25.000 euro probabilmente. Quindi sul discorso odori, trovato l'ente, il privato, il laboratorio, insomma ecco la fine poi, che possa fare queste indagini, penso che si possa procedere, insomma poi l'amministrazione farà poi le valutazioni e cercherà di capire cosa è meglio fare, perché ripeto sono indagini molto particolari, anche molto difficili e in pochi in Italia le fanno, quindi alla fine siamo fortunati che ARPA comunque ne fa, se non le stesse molto simili, quindi anche qua ci auguriamo che comunque vengano fatte a prescindere alcune di queste analisi nel 2017. Poi il terzo punto del primo paragrafo, insomma, le emergenze ambientali, sì, avevo già espresso un po' la mia perplessità, pensavamo anche a questa cosa, cioè piuttosto che scrivere affrontare le emergenze ambientali che malauguratamente si verificassero, atteso che sono emergenze di un certo tipo, ho capito il discorso, sì, esatto, emergenze insomma che già si trascinano da tempo eventualmente, non cose nuove, forse sarebbe più opportuno fare un paragrafo a parte, ma la dico così, un po' improvviso, ma in cui si dica, faccio un esempio, a valutare al termine delle indagini di cui sopra le modalità di utilizzo dell'eventuale quota residuo del fondo per attività analoghe relative a monitoraggio e o indagini di parametri ambientali che abbiano impatto sulla salute pubblica. Cioè dire, non parliamo di emergenze, ma parliamo di altri tipi di analisi che si potrebbero fare con l'importo residuo, sempre che ce ne sia, similari, insomma. Questo forse è un po' più coerente con l'ordine del giorno, però questa è una proposta che faccio così in modo un po' estemporaneo. Mi sembra più chiaro anche per la lettura successiva, cioè emergenze dall'idea, come ho pensato io, di cose proprio emergenziali a stretto, con anche termini di soluzione molto, molto ravvicinate. In realtà qua si parla probabilmente di intervenire con altre analisi su argomenti simili, credo, però questa è una proposta. E poi l'ultimo paragrafo in cui si chiede di mantenere questo fondo fino a fine mandato, per completare la soluzione del problema odori e per risolvere problematiche ambientali che insorgessero, io qua l'ho già evidenziato anche a Rubiano, insomma, che poi ha parlato dell'amianto. A questo proposito, io penso due cose. Per quanto riguarda il problema in particolare degli odori, lo affrontiamo in questo modo e quindi speriamo che si possa risolvere. Ad oggi non sappiamo se lo risolveremo oppure no, però per ora insomma ce lo aspichiamo. Per quanto riguarda l'amianto, c'è comunque una progettualità dell'amministrazione che magari negli ultimi periodi forse si è anche rallentata per problemi tecnici interni, poi ce lo spiegheranno gli assessori, però andrà avanti. Quindi io, prima di proporre ulteriori questioni relative anche all'amianto, aspetterei di capire bene insomma come si procederà. Quindi secondo me in questo momento mantenere un fondo, non sappiamo bene per cosa, non lo capisco molto bene. Questo non toglie che si possa poi ripresentare qualche altro intervento o ordine del giorno nel caso in cui non si risolva il problema odori o non si risolva in modo, come posso dire, soddisfacente il problema amianto. Però prima di preannunciare queste cose vorrei vedere sull'amianto e anche sugli odori e anche sull'acqua insomma cosa portiamo a casa nel 2017. Io mi auguro che sia un pacchetto completo ambientale che raggiunga gli obiettivi, quindi insomma vorrei essere anche positivo da questo punto di vista. Le cose sono queste, quindi più o meno ma ci siamo, adesso magari sentiamo gli altri capigruppo, sentiamo anche di nuovo Rubiano, però questa è un po' la nostra indicazione di massima, ecco, grazie.
Bene, grazie Camellini, a chi la parola? Aspettiamo un attimo. Ah, Moscatti.
Grazie. Sì, in realtà appunto si era presentata in occasione proprio della commissione, della prima commissione, l'opportunità di affrontare appunto questo tema. Poi nella commissione non c'eravamo tutti, va bene, insomma, ognuno con i propri impegni. È stato proprio in quell'occasione lì richiesto di avere un incontro di persone per poter un po' approfondire il tema. Poi Camellini ha riportato proprio questa richiesta e con delle domande presentate sul gruppo molto 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 puntuali, a cui questa mattina alle 8 di mattina è arrivata la risposta di Rubiano. Poi questa sera c'era il Consiglio Comunale, a questo punto era difficile approfondire in maniera diversa, ma va bene, cioè questo per dare un attimo di cronistoria, ma va bene perché in realtà le risposte che portò Rubiano questa mattina, poi leggendole e approfondendole, ci piacevano molto, parlo ovviamente personalmente per il mio gruppo. E volevo intervenire invece sulla proposta, l'ultima fatta da Camellini, o meglio la penultima. L'ultima era quella di non rinnovare appunto ogni anno questo fondo, e la penultima invece era quella di modificare l'ultimo paragrafo che parla di utilizzare l'eventuale fondo residuo a favore di emergenze, di nuova insorgenza. Ecco, la nostra proposta era di cambiare il termine emergenze con problematiche ambientali, emergenze ambientali, in problematiche ambientali, in modo tale questo così da dare un più ampio respiro a un eventuale utilizzo del fondo residuo, anche perché vedevamo questa proposta non solo limitata all'affrontare il problema glifosati piuttosto che odori nell'aria, ma anche una nuova modalità, visto che le problematiche ambientali, e non solo, ultimamente si presentano sempre in maniera imprevista e in maniera sempre nuova. Vediamo anche solo la glaciazione, l'era glaciale che c'è stata qualche tempo fa, che ha portato sicuramente un ingente consumo di sale. Adesso non so, non ho i dati, però se non lo ha fatto forse ce n'era bisogno o così. Mi chiedevo, non possiamo vedere questo strumento come destinare all'assessorato un fondo, un portafoglio con cui prima affrontare queste problematiche e in secondo luogo poterne anche affrontare altre con una maggiore celerità rispetto che non andare a fare movimenti di giunta più per spostare e variare il bilancio piuttosto che trovare fondi straordinari. Nell'anno scorso abbiamo utilizzato, per esempio, per la situazione della rimozione degli rami caduti per la tromba d'aria, chiamiamola così, il vento forte che abbiamo avuto, un accesso al fondo di riserva. E perché non invece rendere questo, modificare appunto l'ordine del giorno in modo tale da poter rendere questo fondo o la parte residua di questo fondo accessibile per questo genere di interventi? Faccio un esempio banale. Dovessimo utilizzare tutti i 25.000 euro per affrontare le analisi relative alla predisposizione del fondo, bene, dovessero avanzare 10.000 euro, questi possono essere utilizzati sia per la rimozione di rami pericolanti, sia per l'acquisto eventualmente di sale in caso ci siano problemi di glaciazioni o piovosità particolari, sia fare analisi ulteriori per altre questioni di insorgenza. E ci pareva uno strumento dinamico abbastanza interessante, modificato in questa maniera. Grazie.
Massa Curati.
Due appunti. Al di là delle risposte del consigliere Rubiani che sono arrivate nella mattinata, quindi noi abbiamo potuto, come ha ben sottolineato il consigliere Moscatti, visionarle e avere il tempo di leggerle questa mattina, quindi insomma ci siamo presi il dovuto tempo, non mi sono addentrata perché concordo nella quasi in toto nell'ordine del giorno, quindi non mi sembrava necessario dover esprimere alcuna perplessità. E sì, rileggendolo probabilmente ci dovrebbe essere il cambiamento della concordo con Moscatti, il cambiamento della parola in problematiche piuttosto che emergenze, in modo da poterlo utilizzare per in diverse occasioni. E faccio un altro piccolo appunto, la questione dei social che sento ripetere in continuazione. I social sono un modo anche su queste tematiche per rendere visibile un problema quando un problema c'è, perché veniamo a contatto dei problemi anche per questo. Quindi al di là di questo bellissimo consiglio comunale dove ci si parla e si esprimono i pareri, è giusto che si utilizzino i social anche per sottolineare e sollecitare il dibattito anche su queste tematiche, che sono tematiche importanti. Quindi questa demonizzazione dei social non la utilizzerei, cioè, oppure smetterei di utilizzarla. Insomma, i social non sono giustamente utilizzabili solo quando dobbiamo esprimere delle belle iniziative, sono e devono essere utilizzati anche quando si esprimono dei pareri o si sollecitano delle perplessità. Quindi, visto che li usiamo tutti, insomma, mi sembrava giusto fare questo appunto. Concordo in tutto, quindi torno al punto, nell'ordine del giorno. Mi sembra un ordine del giorno che sollecita l'amministrazione per farci capire capire se veramente c'è l'intenzione di investire a lungo termine sulla tematica ambientale, al di là delle iniziative sporadiche che vengono fatte. Quindi mi sembra puntuale e comunque ben calibrata anche la richiesta di un fondo di 25.000 euro, che a fronte dei fondi che abbiamo all'interno del bilancio mi sembra tutto sommato una cifra oculata e doverosa per una tematica così importante, perché ne sono stata promotore. Ci sono diverse tematiche ambientali che devono essere affrontate, a partire da glifosate piuttosto che la qualità dell'aria, piuttosto che le tematiche ambientali legate all'amianto. Quindi il mio parere sarà favorevole. Mi spiace che il consigliere Rubio non abbia percepito questa mia volezza per l'ordine del giorno.
Io volevo solo dire una cosa riguardo all'utilizzo di fondi o comunque di capitoli di bilancio per diverse tematiche che avete citato, in particolare quelle che gli esempi, perché erano esempi, immagino che ha portato Moscatti, sono state messe forse insieme un po' troppe cose, finché si parla di quello che c'era scritto qua, insomma, di controllo dell'acqua e dell'aria è un conto. Se si comincia ad ampliare il tema con tematiche che dalla caduta dei rami al sale eccetera eccetera, sono tematiche diverse e non ha senso mettere un capitolo generale sulle emergenze poi dell'assessorato, ma diciamo che sono una parte di specie, sono già previste, tanto per dire l'acquisto del sale. No, non mi chiedete i dati, i soldi, perché le cifre non le so, però so che in questo comune per abitudine si compra il sale fuori stagione per spendere meno e non a ridosso dell'inverno. Non mi ricordo in quale parte d'Italia, in Sardegna credo, ma fa lo stesso, in Sardegna, vero? E l'acquisto del sale c'è, quindi il sale ce l'abbiamo. Era un esempio, no, lo riprendo perché l'hai fatto. Stesso discorso per la caduta dei rami, che ovviamente è più emergenza, perché emergenza nel senso che non si sa quando capita, ecco. Il tema non è per le emergenze trovare i soldi, oddio, se si parla di cifre grandi è anche per trovare i soldi, però in generale non è tanto quello, il tema è tutto quello che va fatto per poter, dal punto di vista di avere il tempo, degli operai, perché si parla di cose tecniche, degli atti amministrativi che vanno fatti per poter fare una cosa. Se, facciamo un esempio, se cadono dei rami perché c'è una grande folata di vento o arriva la neve pesante, il tema è decidere se in quel momento gli operai si possono utilizzare o fare un appalto per tirare via i rami, e quindi tutta la litera non sono i soldi, cioè i soldi lo possono essere ma in un secondo momento, e il tema è tutto il resto, è quello che delle volte ferma un'amministrazione o che produce un ritardo negli interventi. Anche per la distribuzione del sale, ci sono partiti alle 7 di mattina, poi effettivamente la comunità ha fatto i complimenti, è stato dato eccetera. Il problema è che in quel momento lì non si può intervenire 10 ore prima, perché devi intervenire quando il mattino si ghiaccia, è che bisognerebbe avere 100 operai per con gli spargi sale. Ovviamente non è possibile per noi come per gli altri comuni, insomma. Quindi il tema è questo. Quindi io starei, come poi scritto in questo ordine del giorno, cioè stiamo sul tema un po' più circoscritto che è stato proposto all'inizio, altrimenti saltano fuori, cioè le altre cose si affrontano quando ci sono, e per alcune tematiche i capitoli di bilancio ci sono già. Non so se qualcuno... Chiara, no? Assessore Pederzini.
Sono veramente velocissima perché intanto sono molto contenta perché c'era il fondo a disposizione dell'assessore, no, a parte gli scherzi, abbiamo insomma subito condiviso, ovviamente condividiamo il fine dell'ordine del giorno, perché si tratta di temi importanti per la salute dei nostri cittadini, quindi ci mancherebbe, e ci piace anche la propositività con la quale è stato fatto e gli interventi, quindi capiamo che si vuole lavorare insieme. Gli unici scambi che abbiamo avuto appunto all'interno del gruppo erano un po' più legati, ma forse ci siamo troppo persi, appunto ci preoccupiamo del come mettere in campo questi tipi di interventi, perché come avete già detto i temi sono complessi, le indagini non sono così lineari, causa effetto, ma soprattutto non volevamo che la creazione di un fondo, che è importante come dice il sindaco, avere i soldi e quindi è sicuramente una sicurezza in più, però non volevamo dare l'illusione che poi le procedure di attivazione comunque rimangono le stesse, ecco, questo è un pochino, per questo la richiesta di essere un po' più generici sui tempi, dal marzo alla primavera, eccetera. L'ultima cosa che dico è il fatto che ci fa comunque anche piacere ricordare che, e l'avete ricordato anche voi, esistono delle autorità competenti per il controllo e la sorveglianza, che abbiamo ovviamente interpellato anche per un po' capire a che punto sono. Per l'acqua, ad esempio, AIMAG ci diceva che hanno ovviamente sviluppato i controlli di legge, manterranno la prassi anche per il 2017 e prevedono un controllo ulteriore in più all'anno su tutti gli acquedotti di loro competenza, quindi come veniva detto, e ci danno anche la scaletta delle tempistiche, e ci dicono che i laboratori più qualificati in questo genere di analisi per le realtà dell'Emilia Romagna sono pochi, uno e due, quindi ci si aspetta che le realtà private si rivolgano agli stessi, però comunque il concetto che esprimeva Rubiani è sempre valido. Per quanto riguarda invece gli odori, non so se ingegner Forti o dottor Forti, okay, ci diceva appunto, mi confermava che è l'unica ARPA in ambito regionale ad essere dotata di tutte le attrezzature, tutti i dispositivi necessari per fare una serie di analisi che adesso non dico qui, però abbastanza complesse, e mi conferma e mi ribadisce il fatto che è già stato inserito il comune di Campogalliano nella lista d'attesa, forse non è il termine più giusto, però comunque nella lista dei comuni che nel 2017 dovrebbero poter godere di questo unico naso elettronico, quindi me lo ribadisce come avevamo già in un'altra occasione detto, e per un periodo di 2 mesi dovrebbe rimanere sul nostro territorio, quindi ci sono già in campo altri interventi, come diceva il consigliere Rubiani, possiamo comunque avvalerci, perché no, di questi ulteriori controlli più approfonditi di ARPA stesse, che insomma ci ricorda che ci sono alcune aziende con autorizzazione AIA previste nel 2017 e che si possono aggiungere anche altre aziende sappiamo di altri comuni che l'hanno fatto in provincia, i costi effettivamente sono dell'ordine di grandezza che dicevate, quindi in particolare su 3 aziende sui 14.000 euro. Quindi insomma siamo, per questo insomma è ragionevole anche l'entità.
Bene, Rubiani?
Sì, per dire che sì, convengo, a posto di emergenze, le problematiche, i problemi ambientali, lo scrivevo, ho guardato le risposte, lo scrivevo anche su WhatsApp stamattina, che sì, effettivamente ci sta, per capirsi meglio sulle emergenze e anche sulla faccenda che poi qui era stato scritto in precedenza, poi avevamo già concordato, quel marzo-giugno sono legati ai tempi in cui è opportuno fare l'indagine, che è l'inizio primavera e inizio estate, poi vuol dire se una arriva il 3 aprile e il 20 giugno è che ci spariamo un colpo, o il 1 luglio, tanto se l'inquinamento c'è non sparisce la mattina dopo perché andiamo a prendere i campioni, insomma, diciamo è un'indicazione, quindi per noi sta bene cambiare inizio primavera, inizio estate o qualcosa di simile, cioè il senso è quel periodo dell'anno. A me dispiace invece un po' tirare via l'ultima frase, cioè di non stabilizzarlo questo fondo, perché in realtà ho citato l'amianto perché era il più banale, poi è vero, state facendo, il censimento è stato fatto, cioè vuol dire si stanno facendo dei passi avanti, però sapere che vogliamo, mettiamo lì un qualcosa perché noi vogliamo far qualcosa progressivamente nei prossimi 2 anni e mezzo, anzi mi piacerebbe che poi fosse un impegno di chi verrà dopo per altri 5 anni, perché vuol dire con una cifra che non è significativa, come ha detto bene la collega Mazzacurati, sul bilancio, perché 25.000 euro su 6-8 milioni, parliamo delle romelle, però diventa significativa per l'esito che ottiene. Quindi io vi chiedevo davvero, è così importante togliere quest'ultima frase? Parlavo con...
No,
Ok. Visto che in tre siamo favorevoli, se ho colto bene gli interventi, a mantenere l'ultima frase, chiedevo se dopo gli sforzi fatti da questa parte ne faceva uno il gruppo PD e lasciava l'ultima frase, no? Sì, adesso... ok, problematici, qua c'è problematica, va benissimo, sì, è corretto, qua qui ero stato corretto, senza saperlo.